proviamo a procedere lo stesso, senza, purtroppo, senza la visione. Vediamo se riusciamo ad attivarlo. Allora, l'altra volta abbiamo visto questa carrellata che volevo farvi su come appunto da Platone, Aristotele e poi via via nel corso del Medioevo e fino a noi si porta avanti una certa idea, no? Un certo modo di vedere o di concepire o di parlare dell'anima, che vuol dire parlare dei nostri apparati psichici, cioè di come funziona la natura umana, chiamiamola così, così la chiama anche Spinoza, la chiamerà Spinoza. Avevamo visto una parte, e oggi vediamo se riusciamo a vedere anche il resto, che la trattazione dell'anima sia in Platone che in Aristotele, che è ancora più complessa di come io ve l'ho schematizzata la volta scorsa e ve l'ho ridotta, ci dice comunque che la nostra conoscenza della natura umana deve concentrarsi su questi aspetti dell'individuo. Cioè non è una cosa che noi dovremmo trascurare, questa componente dell'individuo. Mentre per gran parte del tempo l'attenzione è stata posta solo su un aspetto che è stato assegnato all'individuo, a partire proprio anche da una definizione di Aristotele, che anche lui, dopo quell'analisi che ha fatto sull'anima e su come l'anima è disposta fra i vari enti dell'universo, dice che l'unico essere che ha la ragione è l'uomo, e quindi definisce l'uomo un animale razionale. E da lì, la definizione dell'uomo come animale razionale ha fatto sì che noi concentrassimo più l'attenzione sulla ragione e non sull'altra componente, cioè gli affetti e le due componenti che sia Platone che Aristotele mettevano in campo erano considerate come secondarie, no? Soprattutto nella parte medievale e poi anche nella parte moderna, fino a che arriva appunto poi Spinoza, che ridà un po' di dignità anche a questa componente, tutt'altro che secondaria invece. E il richiamo che io ho fatto a questi antichi testi era dovuto a un fatto molto semplice e banale, no? E che in essi, secondo me, si trovano ancora, come vi ho detto anche la volta scorsa, se non le radici, ma sicuramente si trovano gli echi delle riflessioni che su questi temi si sono prodotte nel corso dei secoli e continuano, secondo me, ancora oggi a prodursi, nonostante appunto il cambiamento lessicale, la terminologia non è più la stessa, l'anima non si usa più come termine, no? Ma si interviene sempre di più con apparati scientifici, con strumentazione tecnica, per cercare di andare a capire cosa sta funzionando all'interno del nostro organismo. In soldoni, però, quello che arriva al di fuori degli specialisti rimane ancora una concezione che è legata a quella visione, a quel modo di aver presentato questa relazione che è costitutiva del nostro modo di essere, no? E sono presenti, diciamo, ancora nel nostro lessico quotidiano, perché il termine anima noi lo usiamo ancora e lo usiamo in diverse accezioni, no? E nella nostra mente appartiene, è ancora, insomma, codificato una certa immagine dell'anima a seconda dell'interpretazione che ognuno di noi poi ha voluto dare, o potremmo anche dire a seconda dell'appartenenza alla visione del mondo che ognuno di noi si è fatta, o alla quale pensa di poter aderire, o alla quale si sente più vicino. E allora in relazione a quello si usano anche i concetti con un certo significato. Adesso però era venuto il momento di chiarire anche il lessico che io userò da qui in avanti anche nelle prossime lezioni, e che è un lessico che è appunto mutuato da Spinoza, che è lo studio che vi dicevo che sto ancora facendo sostanzialmente. E per questo vedremo che anche Spinoza, pur pescando da quella tradizione lì, cambierà il significato dei termini, li userà in maniera differente. A volte usa anche le stesse parole, ma per esempio la parola anima in Spinoza lo trovate quasi mai, Al posto di anima, Spinoza usa mens, perché Spinoza scrive in latino i suoi testi. Mens, mente, no? Oppure usa altri sinonimi, no? Qualche volta, ma è molto raro, usa ancora quel concetto. Anche se poi lui si rifà anche lui alle considerazioni che in parte erano state sviluppate sia da Platone sia da Aristotele, più da Aristotele forse che da Platone. E vedremo anche un'altra cosa importante che oggi dovevamo mettere un po' in chiaro, perché sia Platone che Aristotele avevano instaurato un altro tipo di nesso e di relazione fra l'anima, quella individuale, e la polis, e la società, il rapporto psiche-polis, no? Anche su questo tipo di relazione sia Aristotele sia Platone hanno scritto delle pagine molto interessanti che ancora oggi sarebbe bene leggerle, no? In sostanza, in sintesi, provo a riassumerle, entrambi sostengono che non è pensabile proprio la separazione delle due componenti, cioè la psiche individuale e la polis, e la società dentro la quale quella psiche individuale vive. Anzi, addirittura Platone si spinge oltre e dice che non c'è salute dell'anima individuale senza la salute dell'anima sociale, e viceversa, e non c'è una salute dell'anima sociale se non c'è la salute dell'anima individuale. Anche qui viene descritto con parole molto interessanti, perché Platone faceva proprio un parallelo fra le tre parti dell'anima che abbiamo visto la volta scorsa, no? Vi ricordate? La razionale, l'irascibile, la concupiscibile, e le tre parti in cui si compone la sua Repubblica, no? Voi sapete che ha scritto un testo che si chiama Repubblica e che era un'idea di come rappresentarsi la formazione di uno Stato, no? Anche lì c'erano le tre parti, cioè chi governa, chi presiede alla sicurezza e chi lavora per mantenere insieme l'organismo intero, no? Questo nesso quindi diventa inscindibile per Platone, diventa una questione da tenere molto sott'occhio, perché consentire, diceva Platone, alla separazione dei due momenti vuol dire non fare né un beneficio per l'individuo né un beneficio per la polis, per la città, per lo Stato. Dello stesso avviso era Aristotele sostanzialmente. E vedremo che anche Spinoza riprende questo concetto, perché anche Spinoza fa la stessa operazione. Si occupa e si interessa con questo libro che è l'Etica prevalentemente alla componente appunto umana delle passioni, no? Però dopo le iscrive all'interno di un panorama che è quello dello Stato, del funzionamento dello Stato. E accanto a questo libro, Spinoza, che aveva iniziato a scriverlo nel 1663, poi a un certo punto lo interrompe, lo sospende e scrive un altro capolavoro che è il Trattato Teologico-Politico. Trattato Teologico-Politico. Quindi dove la parte politica avrà una componente molto rilevante proprio in relazione anche all'aver prima definito che tipo di uomo dobbiamo avere in mente per che tipo di Stato poi. Allora, avevamo detto, corro velocemente adesso perché abbiamo perso un po' di tempo, quindi bisogna saltare alcuni passaggi. La differenza fondamentale, dicevo che la volta scorsa comunque, di Aristotele rispetto a Platone è il cambiamento del significato, come vedete, dell'estensione del termine anima. Qui in Aristotele anima significa il principio di ogni forma di vita. Quindi abbiamo detto la estende non solo all'essere umano, ma lui adesso le tre componenti che Aristotele, che Platone vedeva nell'uomo e negli dei anche, Aristotele richiama appunto anima vegetativa, anima sensitiva e anima razionale. Queste tre componenti, le vedremo fra un attimo, sono molto importanti perché spostano l'attenzione, o meglio allargano lo sguardo. Cioè io adesso posso stabilire che per parlare di anima sensitiva, per esempio, non ho in mente solo l'essere umano, ho in mente anche tutto ciò che ha a che fare con i sensi, no? E quindi tutta la componente anche animale. Così come se parlo di anima vegetativa, non parlo solo dell'essere umano, ma parlo anche delle piante. È una forma di anticipazione di quello che oggi è diventato ormai molto diffuso, no? Un sistema ecologico, diciamo così, in cui si prende nell'insieme l'essere umano, le piante, gli animali e anche il resto. Ma c'è una rappresentazione ancora più interessante che Platone fa in un altro libro che io vi ho fatto vedere alcune cose tratte dalla Repubblica, ma poi scrive un libro verso la fine dei suoi anni che si chiama Il Timeo. Nel Timeo Platone dà l'immagine del mondo e nell'immagine del mondo mostra come viene costruito appunto l'uomo a un certo punto. È molto interessante e anche divertente da leggere quella parte del Timeo. Per quanto riguarda la formazione dell'essere umano, Platone appunto ci mostra proprio, ci dice, ci elenca, fa degli elenchi molto dettagliati di dove gli dèi sono riusciti a collocare le parti dell'anima che abbiamo visto, quelle tre di prima. Dove le colloca in questo scheletro che abbiamo messo? L'anima è per esempio irascibile. Dove la mettereste voi? L'anima irascibile, se doveste collocarla in qualche parte dell'individuo. Anche questa espressione grezza che usiamo, no? Collocarla nella parte dell'individuo, voi sapete che è una finzione, che non c'è un collocamento delle parti dell'anima in alcune parti del corpo. Però anche qui, se ascoltate la Vulgata, cioè quello che diciamo a livello anche popolare, vedrete che le cose c'entrano in qualche modo. Quella collocazione corrisponde anche a quello che noi abbiamo ereditato oggi. Allora, l'anima irascibile invece la mette proprio qui, lui dice: abbiamo creato una differenza e una distanza fra la testa, dice, e il resto del corpo. In mezzo gli abbiamo messo il collo, poi abbiamo messo un diaframma che divide queste parti. E l'anima irascibile la mettiamo qui. Perché la mettiamo qui? Per una ragione molto semplice e banale, da questo punto di vista. Perché è più vicina al cervello, alla testa. E se vi ricordate la volta scorsa, nell'auriga, il cavallo irascibile è quello che avevamo detto che è più disponibile ad assecondare la ragione. Allora, per assecondare la ragione, bisogna metterlo vicino al luogo dove ci sarà la ragione. E quindi la colloco qui nel petto, diciamo noi, no? O qualcuno dice nel cuore, a seconda. Però queste sono le parti dell'anima dove sta la componente irascibile. Che cos'ha la componente irascibile? È il principio aggressivo, quella parte di noi che mostra appunto il coraggio, l'orgoglio, l'indignazione, l'onore. È quello che ama la fama, gli onori, la vittoria e la gloria, no? Questa componente che c'è in ognuno di noi, dice Platone, è la componente che è più disponibile a ragionare, a discutere insieme alla ragione e ascoltare anche i dettami che a volte la ragione dà. Per capire questo, provate a pensare quelle volte che in noi viviamo un conflitto, perché questa relazione che si instaura fra la ragione e le altre parti che ci caratterizzano è, se non a volte, ma anche spesso conflittuale. Cioè noi viviamo pulsioni contrastanti, cioè in certi momenti ci viene voglia di fare una cosa, però la ragione ci trattiene e dice no, forse è meglio che non la fai. Questo è un continuo lavorio che noi facciamo quotidianamente, volenti o nolenti, insomma, sia con questa parte irascibile, ma anche con la parte concupiscibile. Avrei una gran voglia adesso di mangiarmi qualcosa, ma è meglio che non lo faccio perché sto facendo una relazione, è meglio che invece parli così. Le due cose in me potrebbero anche confliggere, perché quel desiderio di avere la soddisfazione di un cibo che mi gratifica potrebbe avere un conflitto con lo stesso desiderio di far sì che questa relazione vada avanti in maniera ragionevole. Quindi il principio dell'anima irascibile la metto lì, si vede bene lì, sì. L'anima concupiscibile dove la metto? Anche questo è diventato un luogo comune. L'anima concupiscibile è quella che presiede, ai nostri fabbisogni primari, no? Il bisogno di cibo, il bisogno di sesso, il bisogno di desideri. E dove la mettiamo questa qui? La mettiamo qua sotto. E qui, attenzione, qui è in voga, no? Una dicitura che ancora oggi si usa, di quando qualcuno ragiona con la pancia, no? Si dice, quando ragiona con la pancia si ha in mente questa immagine che Platone ci ha consegnato, perché c'è una parte di anima anche questa, che è quella concupiscibile, che è collocata proprio qua giù in fondo. L'anima concupiscibile, infatti, dice lui, è quella del cavallo più resistente, quello che fa più fatica ad essere domato, quello che cede più facilmente alle pulsioni, no? A cui viene soggetto. È irrefrenabile desiderio di cibo, di bevande, eccetera, eccetera. È anche avida di denaro questa parte qui. Perché? Perché col denaro ha capito che può soddisfare tutte le altre cose che le servono, no? Platone dice anche che ha una funzione fondamentale perché presiede la nostra alimentazione, cioè è quella della quale non abbiamo, non possiamo fare a meno sostanzialmente, perché è laddove noi ci procuriamo il cibo. E infine c'è l'anima razionale. L'anima razionale, l'abbiamo già visto, è il nostro auriga, quello che deve guidare il carro, no? Vi ricordate l'immagine che c'è qui sopra, le vedete? Guidare il carro, i due cavalli sono questi qui, e l'auriga deve saperlo fare andare dritto, quindi deve governare e controllare entrambi i due cavalli. Questo è lo schema, l'immagine, che come vedete è molto elementare, molto semplice, però se ci pensate bene è uno schema che in qualche maniera è entrato a far parte di una nostra immaginazione o rappresentazione del funzionamento dei nostri apparati psichici. Non solo, ma Platone in definitiva quindi ci dice anche altre cose. Naturalmente, abbiamo detto anche la volta scorsa, qui non si tratta di tre anime, no? Ogni essere vivente ha una sola anima. È sempre con l'anima intera che noi intraprendiamo e compiamo le nostre azioni. E qui diventa interessante appunto anche l'osservazione che fa Platone. Perché dice, tuttavia, sono diversi i centri motivazionali. Quindi, il nostro modo di comportarci è diretto in un unico modo, che è quello della ragione, no? Però i centri da cui muove tutto il nostro agire, tutto il nostro pensare, tutto il nostro rappresentarci, sono diversi e possono essere orientati a seconda della condotta che va in un senso o nell'altro. Dice, con uno, con la ragione, ci volgiamo alla conoscenza, con l'altro proviamo impulsi aggressivi, con il terzo i desideri del cibo, i piaceri del sesso e delle altre cose dello stesso genere. Attenzione però, queste tre componenti non sono naturalmente separate, noi per comodità facciamo questa schematizzazione, ma se ognuno fa un po' di ascolto su di sé, si accorge che sono compresenti in ogni momento convivono tutte assieme queste qui, ed è lì che c'è quello che viene chiamato a volte il conflitto interiore, no? La battaglia che noi facciamo tutte le volte con queste spinte, questi sforzi che ci vengono dall'interno. E Platone comunque non ha dubbi sul fatto che la parte razionale è la più piccola, è la meno potente, è quella che deve invece presiedere il governo comunque e il controllo. E solo nel caso in cui riesce a governare e controllare, allora il carro andrà dritto. Altrimenti, come dicevamo, il carro va storto. E cosa significa che il carro va storto? Anche questo adesso lo vediamo. Ancora, dobbiamo ripeterla questa cosa qui perché è importante. In Platone, nello schema che abbiamo presentato, i tre vertici costituiscono un'unità. Ossia, quello che Platone chiama l'anima, e che noi chiamiamo l'apparato e il sistema psichico, e che dobbiamo pensarlo, ecco, questo è il punto importante, come una risultante di forze oppositive. Cioè, il prevalere di una delle tre anime non è segno di equilibrio. Non solo, ma è la stessa anima razionale che dà il nome a un comportamento cosiddetto. Cioè l'anima razionale chiama il nostro comportamento razionale. Ma noi sappiamo che un comportamento razionale, adesso dovremo definirlo meglio, cosa vuol dire comportamento razionale? Chi è qui di noi che si muove con la sola ragione? Nessuno, credo, si muove con la sola ragione. Quindi dobbiamo intenderci su cosa definiamo un comportamento razionale, o come a volte oggi si dice, ragionevole, no? Razionale. E allora dobbiamo intenderla proprio così. Diciamo che un comportamento è razionale, in termini platonici, quando il comportamento è ciò che risulta, che è risultato, è appunto, come dicono i matematici, la risultante della capacità dell'anima razionale di governare, di gestire, cioè le irruenze delle altre due, di tenere a bada, a freno, le altre due componenti che sono comunque presenti, che non sono eliminabili, che non sono cancellabili, che non si possono appunto dimenticare, fra l'altro. E questo è il punto su cui insisterà in modo particolare Spinoza. Perché a un certo punto c'era stata anche una corrente, anche di filosofi, che avevano capito anche loro questo. Avevano capito che le passioni sono prepotenti e che possono avere la meglio sulla ragione. E allora cosa suggerivano? Suggerivano di diventare apatici, cioè di fare a meno delle passioni, di eliminare le passioni. Questo gruppo era gli stoici, e alcuni di stoici erano talmente radicali in questa loro convinzione che piuttosto che soffrire a causa delle passioni preferivano morire. Addirittura. Perché non volevano lasciare spazio alle passioni, perché doveva essere la ragione che dominava l'agire dell'uomo, no? Platone era di tutt'altro avviso, lo sarà di tutt'altro avviso anche Spinoza. Non possiamo fare una cosa del genere, non possiamo rovinare l'umano in questo modo, cioè condannandolo a una sola delle sue componenti che lo caratterizzano, quella razionale. Quindi essere razionali, essere ragionevoli, io insisto, non vuol dire non essere passionali, non vuol dire questo. Sfatiamo anche questo binomio e questa contrapposizione. Vuol dire quello che stiamo cercando di dire e che continueremo a dire fino alla fine. Quindi, ciò che risulta, che cos'è? La risultante della capacità appunto dell'anima di governare, di gestire le irruenze delle altre due. Le quali, però, ecco la sottolineatura di Platone, devono aver potuto esprimersi, cioè devono esprimersi. Non possiamo eliminarle, cancellarle, far finta che non ci siano. Dobbiamo in qualche maniera dargli anche lo spazio, a condizione, che abbiamo detto, che non risultino nessuna delle due dominanti. Nessuna delle tre deve essere dominante, in sostanza, per dirla con Platone. Nessuna delle tre. Deve mantenersi questo equilibrio. Per questo che poi si comincerà a parlare della giusta misura. Un'altra cosa importante, che infatti abbiamo anche detto, è che nel modello di Platone, nello schema, non è chiaro cosa si debba intendere appunto per razionale. Anche oggi, se io vi chiedo, mi sapete dire che cosa vuol dire che il vostro comportamento è un comportamento razionale? Vabbè, mi dite, segue la ragione. Ho capito, ma cosa vuol dire seguire la ragione? Ci sono tanti modi di essere razionali. È razionale anche il pianificatore dello sterminio degli ebrei, era molto razionale. L'ha pianificato al millimetro e non faceva una piega, funzionava perfettamente. È un modo razionale, cioè calcolistico, di mettere ordine all'interno di un qualcosa che tu devi ordinare. Allora dobbiamo intenderci su cosa vuol dire questo essere razionali. È appunto una ragione che è calcolo? Troppo spesso noi identifichiamo il razionale con il calcolistico. E qui anche un altro filosofo grande ci aveva insegnato a fare questa attenzione a questa cosa qui. Dice: non confondete il razionale con il calcolo, perché il calcolo è una cosa, il razionale o il ragionevole è un'altra cosa. Calcolare si può fare, si deve fare, ma oggi lo fanno meglio di noi le macchine, e quello è un calcolo. Possiamo dire che questa macchina è razionale? Se vogliamo, possiamo dirlo, però bisogna che delimitiamo il significato, che gli facciamo dire qualcosa d'altro, allora, a quello che diciamo di noi essere razionali. Cosa vuol dire per noi essere razionali?
Poi c'è un modo di essere, appunto, usare la ragione come ragionamento, appunto, logico anche, o può essere anche intuizione, o può essere quella che Hegel chiamerà la fatica del concetto, cioè lavorare molto sui concetti per chiarire al massimo le cose che si vogliono dire. Questo è per Hegel, per esempio, il massimo della razionalità esprimibile. Quello che si vuol dire con questo è che appunto non è detto nello schema di Platone che comportarsi razionalmente significa quello che dicevo prima, non essere passionali o non avere emozioni, come diremo oggi, no? Come invece ancora oggi si lascia credere. Ma tu sei troppo razionale, perché non provi questa cosa qui, no? Questa è una sciocchezza detta così, perché come ho detto prima, non credo che sia nessuno che non ha emozioni. Qualcuno le farà vedere più o meno, ma le emozioni sono presenti dappertutto, in ognuno di noi. Il problema è che oggi, ancora una volta, si è dato uno spazio largo alle emozioni e forse a volte a scapito anche della ragione. Questo è stato il ribaltamento che è stato fatto. E questo aveva anche una sua giustificazione perché? Perché per secoli, possiamo dire, è stato l'inverso. Per secoli avevamo noi privilegiato la ragione al posto delle emozioni. Così come non è detto che essere passionali non significhi essere ragionevoli. E lo vedremo bene con Spinoza, che ha capito molto chiaramente questa cosa qui. Le passioni non sono solo negative, come forse finora abbiamo lasciato credere, anch'io forse ho lasciato credere, ma non è così. Le passioni sono anche positive e ognuno di noi lo sa quando le prova ed è perché. Il problema, come sempre, è riuscire a governarle, riuscire a tenerle a bada. E allora quello schema ci dice qualcosa in più. Ci dice solo che la necessità, cioè si dice solo la necessità, che le passioni intanto trovino la possibilità di essere espresse. Abbiamo detto magari con la giusta misura, no? E che ciò che si trasforma in azione, ecco l'altra parola chiave, questa qui, la trasformazione, questa sarà la parola chiave per esempio di Spinoza, che anche lui parla di trasformazione delle passioni in affetti positivi, da negativi che erano. Quindi ciò che si trasforma in azione, perché tutto quello che noi facciamo si trasforma poi in azione, in agire, in quello che noi effettivamente poi attuiamo come comportamento, sia ciò che è stato governato e controllato dalla ragione. Questo è l'intento di Platone, sostanzialmente. Far sì che tutto quello che noi facciamo nel nostro agire sia il risultato di ciò che è passato attraverso anche il vaglio della ragione che ha saputo tenere a controllo tutta questa cosa qui. Tant'è vero che anche qui, anche noi la usiamo come modo di dire questa cosa, che quando qualcuno commette un'azione efferata, no? E vuol dire aver lasciato prevalere una di queste componenti, vuol dire che ha perso il segno della ragione. La prima cosa che fanno quelli che cercano di difenderlo è dargli la incapacità di intendere e di volere, che è una cosa che vuol dire non è più ragionevole, non è più in grado di usare la ragione, cosa che noi attribuiamo agli infanti, no? Fino a una certa età, li consideriamo esattamente in questo modo e non possiamo fare altrimenti. E questo anche Platone l'aveva capito. Fino a una certa età, lui dice, non potete farci niente. Perché? Perché la ragione non si è ancora sviluppata, non ha ancora avuto la possibilità di esercitarsi e quindi prevarranno tutte le pulsioni che saltano fuori, che sono quelle che abbiamo detto, no? Che abbiamo sintetizzato nelle due componenti lì. Detto altrimenti, ogni passione è accompagnata da un'azione, ma un'azione razionale è quella risultante dall'equilibrio tra le parti dell'anima, da questo equilibrio, che è la cosa facilissima da dire, ma come ognuno di noi sa, difficilissima da da gestire e da governare. È in sostanza il carro che va dritto. La ragione, quindi, ancora una volta, che viene fuori da questo schema platonico è un regolatore delle passioni, un regolatore delle passioni. Essa, potremmo dire, questa ragione è spassionata, così come le passioni sono irrazionali. Non seguono la ragione. Ed è poco, e abbiamo molto, cioè perdiamo molto tempo a cercare di rendere ragionevole una pulsione che non lo è. Per definizione, non lo diventerà mai. E questa è anche la difficoltà che abbiamo noi a volte quando in certe interlocuzioni scopriamo che c'è qualcosa che non ci fa andare oltre, vuol dire che ci sono delle componenti che non sottostanno alla ragione. Se ricordate, abbiamo detto la volta scorsa, ci sono delle componenti nelle quali aver ragione o usare la ragione non serve a niente. Non serve niente per l'efficacia che tu pensi che potrebbe avere. In altri contesti invece è utilissimo far uso della ragione. E è l'auspicio che questi autori fanno, che si vada in questa direzione. Ma siccome stiamo vedendo che non sempre questo auspicio viene colto e viene, anche io dico, viene incrementato, viene aiutato, viene rinforzato. E questo è un ruolo fondamentale, sia Platone, sia Aristotele, sia Spinoza, lo davano appunto all'educazione. E ci avevano avvertiti. Guardate che bisogna insistere su queste componenti qui, se volete che arriviamo ad avere dei comportamenti che hanno quella dimensione, che è quello che qui abbiamo scritto, no? Una sorta di equilibrio. Non definitivo, precario, instabile, da ricostituire di volta in volta, da rimettere sempre in gioco, ma che però non può non far leva su questo, non può non far leva su queste componenti che abbiamo identificato in questa maniera, meglio, questi autori hanno identificato in questa maniera. Allora, un passaggio veloce, molto, molto più veloce su Aristotele adesso, perché, come ho detto prima, Aristotele cambia il concetto di anima e diventa principio di ogni forma di vita, però dice: il vivere, anche qui, si dice in molti modi, in molti sensi. Nutrirsi e crescere, comune a tutti i viventi, comprese le piante, è un modo di vivere, dice. Chiaro questo, no? Nutrirsi e crescere è vivere, è vita. È viva quella pianta? Sì, perché si nutre e cresce. Questi sono i due componenti che servono alla pianta. Ma c'è anche un sentire, un muoversi, che è comune a tutti gli animali. E poi c'è un pensare, un intendere, che è proprio di certi animali, per esempio l'uomo. E qui il sarcasmo di Aristotele e anche di Platone era che a un certo punto dicono anche che dovrebbe essere così per tutti gli uomini. Ma ci sono alcuni, dice, che non arriveranno mai ad essere così. E loro anche giustificavano i ragazzi fino a una certa età, ma poi, dice, ogni uomo dovrebbe avere questa facoltà, che è una sua prerogativa, che non hanno gli altri enti, gli altri esseri, che ce l'ha l'uomo. A questi tre modi di intendere il vivere, quindi, sentite, Aristotele allarga lo spazio e dice: c'è un'anima vegetativa, c'è un'anima sensitiva e c'è un'anima razionale. E quindi riporta l'arrio che abbiamo detto una volta, che ha spiegato in che senso noi li diciamo. Qual è però la differenza fondamentale che Aristotele introduce rispetto a Platone? O meglio, rispetto a una certa interpretazione di Platone, perché leggendolo bene, io mi accorgo che anche rileggendolo si può far dire anche a Platone queste cose qui. Perché Aristotele non solo ci ha chiarito i tre modi in cui possiamo intendere il vivere, ma ci dice anche che fra quei tre modi c'è una gerarchia. Ce lo pone in ordine gerarchico questo elemento. Le tre parti, che non sono, abbiamo detto anche qui, non sono propriamente parti, non sono un'unica anima distinta, no? Ma sono disposte in successione, cioè costituiscono questo ordine gerarchico, per cui prima c'è l'anima vegetativa, le piante, poi c'è quella sensitiva, gli animali, e poi c'è quella razionale, che è dell'uomo. Questo ordine, attenzione, anche questa è una cosa interessante che sviluppa Aristotele, e anche questo ordine ci è entrato in testa, e ancora oggi molti di noi lo tengono come un ordine classificatorio e gerarchico, come se l'uomo avesse più importanza dell'animale e più importanza delle piante. Nella nostra immagine del mondo, questo è il modello prevalente. Questo è il modello prevalente. Se poi questa cosa mi lascia fare, vi faccio vedere anche come ce l'abbiamo poi fissata queste robe. Ma Aristotele, appunto, in questa gerarchia ritiene, questo è interessante, che la parte più bassa possa stare senza le altre. Cioè, l'anima vegetativa può stare senza la parte sensitiva e quella razionale. Adesso alcuni botanici direbbero che non è proprio vero, che la parte vegetativa deve avere un po' anche quella sensitiva, insomma, e ci fanno dire che anche le piante hanno la loro... Però, appunto, ne abbiamo fatta di strada per cercare di arrivare a questo. Che è, per carità, non è da biasimare. Però l'anima sensitiva non può stare senza quella vegetativa, ma può stare senza quella razionale. Mentre l'animale uomo non può stare senza nessuna delle altre due. Questa è la gerarchia che viene istituita. E da lì deriva appunto la tradizionale suddivisione che noi abbiamo fatto, c'è l'uomo, c'è l'animale, ci sono le piante. E diamo un'importanza via via differente a ognuna di queste tre componenti. Non solo via via differenti, ma un'importanza appunto a volte eccessiva a questa componente e agli altri non la vediamo. In Aristotele, in definitiva, ogni essere vivente ha anche lui una sola anima, le piante hanno un'anima dotata della sola facoltà nutritiva, gli animali hanno quella sensitiva, gli uomini hanno sia quella nutritiva che quella sensitiva e razionale. Vediamo adesso quello che vi accennavo prima che iniziasse la sistemazione di questi computer qui, e cioè il rapporto psiche-polis. Anche qui vado più veloce, però è bene richiamarlo con questo schema, anzi facciamo questo che è più bello. Il rapporto che Platone, in questo caso, instaura, come vedete, fra l'anima, lo stato, le virtù e la funzione. L'anima, abbiamo detto, è razionale. Nello stato corrisponde ai governanti. La virtù è la sapienza. Famosa frase di Platone, molte volte bistrattata, fino a che i filosofi non diventeranno re o i re non diventeranno filosofi, non avremo una buona repubblica, no? Oggi dovremo rivederla un po' quella frase. Però perché i filosofi dovevano diventare i governanti? Perché erano allora ritenuti i detentori della... o meglio, stando all'etimologia della parola, erano gli amanti del sapere. I filosofi erano coloro che amavano la conoscenza, il sapere, la sapienza, no? Non erano i sapienti, erano gli amanti del sapere. E in quanto tale avevano appunto una maggiore funzione nel governo. L'anima irascibile corrispondeva ai guerrieri, che erano quelli che rappresentano il coraggio e che hanno il compito di difendere lo Stato, e l'anima concupiscibile a quella dei produttori, che appunto hanno come virtù la temperanza e sono destinati a produrre. Altra cosa molto importante per entrambi gli autori, sia per Aristotele che per Platone, era che tutto questo deve essere presieduto dal principio di giustizia. Che cos'era il principio di giustizia? Questa è un'altra cosa interessante che dovremmo un po' recuperarla ancora anche noi oggi. Che non è solo quello legalitario, attenzione, qui giustizia stiamo parlando, non di legge ancora, è la giustizia. La giustizia nasce quando c'è armonia tra le parti. Vedete che il concetto di armonia era il concetto prioritario per questi autori e per la Grecia fino a un certo punto. l'armonia fra le parti, ossia ogni parte dell'animo deve svolgere la propria funzione e non deve interferire con le altre. Così ogni classe dello Stato doveva svolgere il proprio compito senza interferire con gli altri e nessuna parte deve invadere il ruolo dell'altra. Cioè l'ordine interiore doveva corrispondere all'ordine politico. È una schematizzazione, certo che è una schematizzazione, è molto semplificatrice anche per certi versi, però ci dà l'idea di che cosa si poteva pensare allora quando si cercava di capire come tenere in equilibrio uno Stato, per esempio. Come si fa a mantenere in equilibrio uno Stato se non si è in grado di tenere l'equilibrio fra le parti? Se all'interno delle parti ognuno va per conto suo, l'equilibrio non potrà esserci. Ecco che allora il compito era quello del far sì che ognuno cerchi, come diremo oggi, di stare al suo posto, no? Se tu fai il presidente del consiglio, fai il presidente del consiglio, non fare il giudice o il giurista, no? Occupati di quello per cui sei chiamato ad occuparti. Se tu fai il giurista, fai il giurista, con una piccola variante che abbiamo noi oggi. Che ognuno di questi che occupa una funzione è anche un cittadino al quale noi abbiamo dato, grazie anche a questi studiosi, il diritto di parola e di espressione e la libertà di esprimersi in ogni momento, in ogni luogo, al di fuori delle loro funzioni, eccetera, eccetera. Questo elemento qui è un elemento che ancora oggi gioca molto all'interno del nostro modo di sentirsi parte di una comunità ed è una delle cose che secondo me dovremmo rivendicare maggiormente. Platone addirittura dice, queste sono citazioni, si deve ammettere che la malattia dell'anima sia la dissennatezza. Che cos'è la dissennatezza? Quello che dicevamo prima, no? Quando si perde il senno. E cosa vuol dire perdere il senno, no? Perdere quell'equilibrio che abbiamo cercato finora di tenere in qualche modo insieme. I dolori e i piaceri eccessivi devono essere posti fra i mali più grandi per l'anima. Infatti, dice, chi è affetto da uno dei due, da dolore eccessivo o piacere eccessivo, non è più in grado né di vedere né di udire nulla in modo retto. Non vedi più niente in modo retto. Potremmo dire che, usando la metafora della biga alata o del cavallo, dei cavalli, stai già andando fuori dai binari, sostanzialmente. Non vedi più, non sei più in grado di tenere le briglie a posto. E malgrado egli abbia l'anima ammalata e dissennata a causa del corpo, non viene giudicato come uno che è malato, bensì come uno che è per sua natura malvagio. Questa è un'osservazione molto interessante, che viene ripresa in parte da Spinoza, anche se con parole diverse. Quando uno deraglia, noi non lo consideriamo appunto malato. Tutto il più lo consideriamo malvagio. Appunto, quando uno compie quei delitti efferati che abbiamo detto, la prima cosa che viene da dire è o è matto, o è cattivo, o ha perso la ragione, cioè tutti questi epiteti che usiamo, no? Nessuno che può prendere in considerazione il fatto che quello sia un gesto di uno che sta male, che è malato. Platone voleva dirci, provate a fare questa osservazione. Provate a pensare che quello è arrivato a fare quello che ha fatto perché c'è qualcosa che non funziona nel suo modo, nella sua capacità di tenere la gestione. E da cosa dipende questo? No, è anche qui la catena delle cause è lunga da rincorrere. Infatti dice subito dopo, quasi tutto quello che viene detto in temperanza dei piaceri e si considera oggetto di vergogna, come se gli uomini fossero cattivi per natura, per loro volontà, come se si diventasse cattivi per volontà. Nessuno è cattivo, dice Platone, e questa cosa la ripete Spinoza. Ma il cattivo diventa tale in uno stato morboso del corpo o per una crescita senza educazione. E qui di nuovo l'aspetto fondamentale sul quale vi ho detto prima Platone insiste moltissimo è l'aspetto educativo, che è attraverso quell'educazione che noi dovremmo portare gli individui a far sì che non arrivino ad essere così malati nella gestione delle loro pulsioni. Ma se questo lavoro non viene fatto, è quasi inevitabile, dice Spinoza, che accada quello che accade. Non è possibile che non accada. Perché? Perché abbiamo detto che le passioni sono prepotenti e essendo prepotenti hanno la meglio sull'agire. Non ce la faccio. La prossima volta rimando all'esempio classico che vi mostrerà proprio cosa vuol dire questa mancanza di capacità di gestione dei nostri affetti. E questa cosa, avete capito l'ultima parte? Queste cose sono avversità per ogni uomo e capitano anche a chi non le vuole. Cioè non è una questione di volontà quello che ci capita, è una questione di accadere di cose che accadono perché devono accadere se non sono stati fatti degli interventi nel frattempo che impediscono che accadano. Quelle accadranno. Questo è il punto chiave che oggi si dimentica troppo spesso, ancora una volta. E la prima cosa che si fa quando accadono quelle, si corre a mettere mano alle leggi, che è la sciocchezza più grande che si possa fare. Non è mai successo che il comportamento di un individuo si modifichi perché c'è una legge che lo vieta. Tutti i divieti che noi abbiamo posto non hanno frenato nessuno dei delitti che dovevamo fermare. Allora bisognerà pure interrogarsi che bisogna intervenire altrove, no?
Siamo governati dagli sciocchi.
O altrimenti. Un po' dovremmo dire così. Un po' dovremmo dire che è questa seconda parte che Platone l'aveva già detta. Noi lo possiamo dire perché l'ha detta anche lui, quindi. Quando a questo si aggiunge che ci siano cattivi governi delle città, e cosa vuol dire cattivi governi delle città? In queste città si fanno cattivi discorsi, e in privato e in pubblico. E inoltre dei giovani non vengono apprese dottrine che pongono rimedio a questi mali, anche perché nessuno gliele insegna. Allora, in questo modo, tutti noi che siamo cattivi diventiamo cattivi per due cause, del tutto indipendenti dalla nostra volontà. O perché appunto questi mali non è stato posto rimedio, o perché nessuno ci ha insegnato a fare quello che avremmo dovuto fare. Per questo possiamo diventare tutti cattivi a un certo punto. E questo quindi è un compito, vedete qui la lungimiranza di questi autori del V secolo a.C., di pensare che non è solo una questione individuale, ne va della collettività. La collettività si deve far carico di queste questioni qui, attraverso tutti i processi che le collettività hanno saputo mettere in atto. Di queste cose bisogna imputare, eccolo qui, la responsabilità ai genitori più che ai figli e agli educatori più che agli educati. Bisogna prendersi cura nella misura in cui si può. Questo è un altro punto in cui si insiste Platone, insisterà anche Spinoza. Aggiungono sempre nella misura in cui si può, perché sono ben consapevoli che non siamo onnipotenti, che non possiamo tutto, che a volte non ce la facciamo. Magari non ce la facciamo da soli a gestirci, ma allora chiediamo il consiglio di qualcuno, allora appoggiamoci a qualcun altro. Finché si può, fin laddove è il tuo potere, se tu puoi, allora intervieni tu per conto tuo, ma se non ce la fai, devi chiamare soccorsi, no? Come in genere siamo tenuti a fare o soliti fare. E quindi nella misura in cui si può, per mezzo dell'educazione, vedete questa insistenza, io qui l'ho richiamata due volte, ma c'è veramente un'insistenza da parte di Platone su questo, che tanto poi scrive anche dei testi sull'educazione, delle attività per mezzo dell'educazione, delle attività e degli insegnamenti di fuggire il male e scegliere il contrario. Questa operazione, e con questa oggi chiudiamo, è appunto il segnale che questi autori ci hanno voluto lasciare in eredità. Voler capire, comprendere questa cosa qui, che di questi aspetti qui, che come vedremo la prossima volta anche per Spinoza, sono naturali e appartengono al nostro modo di stare in mezzo alla natura. Non possiamo trascurarli troppo, perché se li trascuriamo accade quello che accade. E tutto quello che accade poi non va a far altro che peggiorare le nostre condizioni di vivere e quindi il nostro modo di esistere. Questo è il dato fondamentale che dobbiamo e possiamo ricavare dall'insegnamento di questi autori. Per oggi mi fermo e la prossima volta dovremo rilanciare.
E c'è forse spazio un minuto o due per qualche breve intervento, perché credo che ci siano già pronti i successivi, no?
Scusa,
sì.
Il nostro motto deve essere mai più guerre sul pianeta.
Bello.
Perché il pianeta è il solo pianeta che abbiamo ancora abitabile per l'uomo, da genere umano.
Il motto è molto bello, ma io aggiungerei: dobbiamo darci da fare affinché si arrivi a pensare che si arriva a questo.